strade e motori di Massimo De Donato.
Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Strade e Motori, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dell'auto e della mobilità. Continua il trend negativo del mercato italiano dell'auto dopo mesi di segno meno. Anche ottobre 2024 ha chiuso con una flessione di oltre il 9%. Le immatricolazioni del mese si sono infatti fermate a poco più di 126.000, un numero nettamente inferiore rispetto a ottobre 2023. Un dato che porta il consuntivo del periodo gennaio-novembre ad una crescita davvero esigua che non arriva neanche all'1%. Continua poi a non decollare il comparto elettrico. La quota di vetture alla spina, comprensiva quindi di full electric e ibride plug-in, si ferma a poco più del 7%. E mentre i mercati sono in difficoltà, l'Europa resta ferma sui tagli delle emissioni. Nei giorni scorsi il governo francese aveva chiesto alle istituzioni UE di rivedere i limiti emissivi al 2025 tenendo conto della crisi del mercato dell'auto. La Commissione però non ha ceduto alla richiesta di flessibilità. La Francia comunque non è la sola a portare avanti questa battaglia. Anche i concessionari europei di Stellantis hanno recentemente chiesto di ritardare gli obiettivi appoggiando una lettera dell'Associazione dei costruttori Acea indirizzata a Ursula von der Leyen. E se il mercato dell'auto arranca, anche la componentistica, ovviamente, tra l'altro componentistica, settore importante per l'economia italiana, inizia a dare segni di debolezza. A metterlo in evidenza è l'ultimo rapporto sulla componentistica, appunto curato da Anfia e dalla Camera di Commercio di Torino, che hanno espresso preoccupazioni per il comparto anche in vista del 2035. I dettagli nella nostra scheda.
Di fronte allo stop all'endotermico fissato al 2035, ben il 21% delle aziende italiane di componentistica dichiara l'intenzione di cambiare modello di business, uscendo dal comparto automotive. È uno dei dati più eloquenti tra quelli emersi dall'Osservatorio sull'automotive e sui servizi per la mobilità realizzato da Anfia e dalla Camera di Commercio di Torino. Le aziende italiane del settore, più di 2000 al 2023, hanno infatti dichiarato un certo pessimismo per il futuro, che però non risparmia neanche il presente. Il 2024 viene atteso come un anno di arretramento per tutti gli indicatori economici, a partire dal fatturato, previsto in flessione da oltre il 55% degli operatori. Inoltre, per un'impresa su tre è prevista una contrazione dell'occupazione, mentre per quanto riguarda gli investimenti fissi, il saldo tra prospettive di crescita e di decremento sfiora il 20%. Nemmeno il Piemonte, territorio con il maggior numero di imprese impegnate nel settore, si salva. Nella regione capolista del comparto, le aspettative sono ancora più negative, in particolare per ordinativi e fatturato.
Chiudiamo con una notizia di brand. Mazda conferma il suo impegno a supporto dell'associazione Peter Pan per il 17° anno consecutivo. Il marchio giapponese infatti appoggerà l'associazione che aiuta i bambini affetti da patologie oncologiche e le loro famiglie, mettendo a disposizione una CX-5. La vettura sarà utilizzata dai volontari per accompagnare i piccoli pazienti e i familiari agli alloggi dell'ospedale Bambin Gesù di Roma, garantendo loro il massimo comfort. E cambiamo argomento, ma parliamo comunque di mobilità e di decarbonizzazione, perché parliamo di logistica. È necessario che anche questo comparto, cioè quello della movimentazione delle merci, si adegui a tutte le novità che riguardano la transizione ambientale. Lo sta facendo con una serie di iniziative, a partire dagli operatori impegnati sul fronte della logistica come Amazon. Abbiamo intervistato Lorenzo Barbo, amministratore delegato di Amazon Italia Logistica, per cercare di capire come la società sta affrontando questo tema. Ascoltiamo l'intervista.
Il tema della decarbonizzazione è un tema che riguarda tutti gli attori del processo produttivo, ma anche della distribuzione. In questo senso Amazon, che con l'e-commerce ha rivoluzionato letteralmente il mondo della distribuzione, è impegnata in prima persona su questo fronte. Una decarbonizzazione che deve avvenire su più livelli, deve riguardare sia la distribuzione dell'ultimo miglio, ma sia anche il trasporto alle lunghe distanze, pensiamo ai tir, anche con attività di intermodalità. Ecco, cominciamo proprio parlando dell'ultimo miglio, della distribuzione cittadina, quella che tocca da vicino tutti i nostri radioascoltatori. Cosa sta facendo e come sta lavorando Amazon su questo fronte?
Allora, Amazon a livello europeo ha stanziato ben 1 miliardo di investimento per acquistare 10.000 veicoli elettrici per l'ultimo miglio, ma anche 1.500 veicoli pesanti per invece le percorrenze più di lungo periodo. Questo ci ha permesso di consegnare a livello europeo 150 milioni di pacchi nel 2023, di cui 10 milioni in Italia.
Al di là dell'ultimo miglio c'è un tema legato alla distribuzione delle merci, che è la lunga distanza, e sulle lunghe distanze molto spesso si usano anche i treni e le navi, il cosiddetto scambio intermodale, e anche su questo voi state lavorando.
Sì, sull'intermodalità in questo momento è per noi un'opzione molto concreta su cui stiamo puntando. Abbiamo attivato sia l'intermodalità su rotaia sia quella marittima. Abbiamo 300 linee di intermodalità marittima e 100 linee di intermodalità su rotaia a livello europeo. In Italia lavoriamo con Mercitalia, dove oltre a tutte le tratte più a lunga percorrenza all'interno del territorio nazionale, gestiamo con intermodalità anche diverse tratte di collegamento con la Germania, mentre utilizziamo con il gruppo Grimaldi delle linee per collegarci ovviamente con le isole, ma anche con la Spagna e con il Portogallo. Ecco, queste tratte ci danno un beneficio di emissione che si riducono del 50% ed un'efficienza comunque economica positiva, ecco, quindi un risparmio di costi.
Molto spesso il consumatore finale non ha la percezione dell'importanza della sostenibilità del trasporto, dà il trasporto, come dire, quasi per scontato con l'acquisto di un oggetto, senza rendersi conto probabilmente, e lei che si occupa di logistica lo sa bene, che dietro la movimentazione di un singolo pezzo, di un singolo oggetto, anche piccolissimo, c'è un vero e proprio mondo.
Beh, assolutamente, assolutamente sì, è la complessità che noi dobbiamo affrontare come azienda logistica per assicurare consegne rapide e puntuali è molto elevata. È proprio questa complessità che aggiunge una complessità ulteriore ai nostri obiettivi di decarbonizzazione. Nonostante questo, però, insomma, siamo fieri che nell'arco del 2023 abbiamo ridotto la nostra carbon intensity del 13%, proprio grazie a, diciamo, i risultati che citavo poc'anzi.
Un'altra sfida che è strettamente legata a quella della decarbonizzazione è quella dei tempi di consegna, perché anche su quello Amazon ha spinto molto, tanto da garantire in tempi brevissimi la consegna dei oggetti acquistati appunto sul canale e-commerce. Questo richiede anche una organizzazione logistica particolarmente complessa anche in Italia.
Beh, mi viene da dire che questi due obiettivi per noi vanno nella stessa direzione: velocità e decarbonizzazione si incrociano con il nostro placement, quindi dove sta il nostro inventario. Quello su cui siamo impegnati in questo momento è assicurare che all'interno della nostra rete logistica l'inventario stia il più vicino possibile al cliente finale. Questo ci permette sia di avere trasporti più brevi e quindi più economici, ma anche più sostenibili e più veloci. Quindi da questo punto di vista è una complessità che sta un po' più nei nostri algoritmi di collocazione dell'inventario nei posti giusti, ecco, più gli investimenti necessari.
Ritorniamo sul tema della decarbonizzazione, un processo che è stato avviato in questi anni ma ha un'evoluzione sicuramente importante nei prossimi. Quali sono gli elementi del vostro processo di decarbonizzazione?
Le nostre grandi sfide sono, direi, principalmente tre. La prima è quella degli edifici e dell'energia che ci serve per far funzionare tutti i nostri siti, magazzini all'interno della nostra rete logistica. Tutti i nostri edifici più recenti sono dotati di soluzioni fotovoltaiche per la produzione di energie, e sono tutti edifici costruiti con un basso impatto da un punto di vista carbon. L'altro aspetto è quello del packaging, e quindi tutti i nostri prodotti arrivano a casa dei nostri clienti all'interno delle scatole, che ovviamente hanno un impatto carbon, e anche da questo punto di vista stiamo facendo dei grossi progressi dal punto di vista della riduzione del packaging. E l'ultimo è quello dei trasporti, che dicevamo, che è una sfida importante, visto che spostarsi in modo sostenibile in questo momento è ancora complicato, ma ci stiamo muovendo nella direzione giusta. Come dicevo poc'anzi nel nostro intervento, la parte dell'ultimo miglio abbiamo dei progressi molto forti, con il supporto da parte degli altri operatori del settore e anche quello pubblico nell'elettrificazione, per esempio, di tutti i percorsi autostradali. Potremo fare dei progressi anche sulla lunga percorrenza e quindi sui mezzi pesanti.
Bene, termina qui anche questa prima parte di Strade e Motori. Salutiamo e ringraziamo il nostro primo ospite, Lorenzo Barbo, amministratore delegato di Amazon Italia Logistica. Ci risentiamo tra poco per la seconda parte di Strade e Motori, spazio come al solito dedicato alle case costruttrici, e questa sera ci occuperemo di un brand sicuramente iconico, perché parleremo di Porsche in compagnia di Pietro Innocenti, AD di Porsche Italia. Faremo un po' il punto della situazione per quanto riguarda la presenza di questo brand nel nostro paese, parleremo di elettrificazione, parleremo della nuova Macan full electric, ma anche degli altri lanci previsti nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Restate con noi.
Torna Animale a chi? Il podcast condotto da me, Giulia Crivelli, che ogni settimana racconta il rapporto unico tra gli animali e i loro umani. Vi aspettiamo.
Animale a chi? Il podcast originale di Radio 24 dedicato al mondo dei pet è disponibile sul sito e sulla app di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio. Strade e Motori.
Seconda parte di Strade e Motori, ancora ben trovati da Massimo De Donato. Come vi anticipavo nel corso del precedente appuntamento, spazio questo che oggi dedichiamo ad un brand iconico, perché parliamo di Porsche e lo facciamo in compagnia del nostro ospite, che è Pietro Innocenti, CEO di Porsche Italia. Buonasera, grazie per essere qui con noi.
Buonasera Massimo, buonasera a tutti gli ascoltatori.
Allora, mancano poche settimane per archiviare il 2024, non vogliamo ovviamente ancora parlare di numeri, ma che anno è stato questo per Porsche, almeno finora?
Ma un anno pieno di novità, perché di fatto abbiamo rinnovato quasi tutte le nostre famiglie di prodotto. 5 prodotti su 6 linee di prodotto sono state rinnovate, a partire dalla Cayenne che abbiamo lanciato verso la fine del 2023. Poi abbiamo avuto l'arrivo della nuova Panamera, l'arrivo della nuova generazione di Taycan e anche la nuova 911, quindi ci presentiamo alla fine di questo anno con una gamma totalmente rinnovata e con le premesse migliori per poter continuare comunque una sequenza di, diciamo, successi commerciali per quanto riguarda l'Italia sicuramente.
Quali di questi modelli hanno maggiormente conquistato gli italiani in questi mesi del 2024?
Macan continua ad essere il nostro best seller, un prodotto che da oltre 10 anni ha rappresentato un successo formidabile per il mercato italiano. In questo momento abbiamo la copresenza della versione a combustione interna e l'arrivo appunto della nuova Macan 100% elettrica, di cui di fatto abbiamo già venduto tutta quanta la produzione del 2024 e che dal prossimo anno sarà l'unico modello appunto in questa famiglia di prodotto ad essere disponibile. Poi la Cayenne ha avuto un exploit incredibile, considera che quest'anno stiamo registrando oltre il 100% di incremento sulle consegne di Cayenne, ma direi che diciamo tutti i prodotti hanno riscosso un grande successo. La Panamera ad esempio ha avuto un exploit molto forte, con una versione rinnovata completamente, molto più sportiva e accattivante della precedente. L'unico, diciamo, prodotto sul quale in questo momento stiamo facendo un po' più fatica, ma giustificato dal fatto che c'è un clima intorno all'elettrico in Italia particolarmente negativo, è solamente Taycan. E qui l'invito che io posso fare è quello di provarla, perché è una vettura eccezionale che è molto migliorata dalla generazione precedente, soprattutto in termini di autonomia.
Lo anticipava lei poco fa, stiamo vivendo un clima di grande incertezza sull'elettrico, e del resto chi segue la nostra trasmissione sa che ne parliamo praticamente tutti i giorni, con conseguenze importanti non solo sul mercato ma anche sulle scelte delle case costruttrici. Ecco, in questo momento di grande incertezza gli italiani scelgono ancora l'auto in base al design o al feeling che trasmette quel modello?
Ma per quanto ci riguarda direi assolutamente sì, siamo un brand che rappresenta un sogno per la stragrande maggioranza dei nostri clienti. Abbiamo la fortuna di avere una community di appassionati al nostro brand che ci segue ormai da 75 anni e che indipendentemente dal modello, dalla motorizzazione, ci sceglie per quelle che sono le peculiarità dei nostri modelli, che indipendentemente dal tipo di trazione offrono un'esperienza di guida emozionante, caratterizzata da quelle caratteristiche tipiche dei nostri prodotti: lo sterzo diretto, un assetto piatto per garantire stabilità e comfort anche a velocità elevate, cambi di direzione rapidi e fluidi, quindi un'emozione di guida e un design che fanno battere il cuore. Questo è assolutamente ancora così, nonostante in questi tempi diciamo ci si stia allontanando sempre di più da queste caratteristiche emozionali.
Certo. Emozioni che l'elettrico è in grado assolutamente di trasmettere, del resto ve lo abbiamo raccontato qualche giorno fa con la prova su strada della Macan elettrica che è stata presentata qualche settimana fa alla stampa, ma al momento qual è il peso dell'elettrico all'interno del vostro portafoglio?
Ma le nostre vendite su modelli elettrificati, quindi considerando il full electric e l'ibrido plug-in, sono circa il 30% del totale. La nostra strategia in questo momento è quella di offrire motori che siano entusiasmanti sia da un punto di vista dell'endotermico, dell'ibrido e del full electric. Quindi abbiamo una disponibilità molto varia all'interno della quale il cliente può fare la scelta che ritiene più opportuna. E in più la nostra è una strategia che chiamiamo Double E, ovvero ci focalizziamo sicuramente su quella che è l'elettromobilità, e l'arrivo di Macan lo rappresenta nel modo più evidente, ma allo stesso tempo stiamo continuando ad investire anche sulla tecnologia degli fuel, perché non dobbiamo dimenticare che nel mondo ci sono 1.300.000.000 di veicoli che continueranno a circolare ancora per parecchi anni, e quindi crediamo che gli fuel, certo, possono rappresentare non solo per Porsche ma in generale per tutto il tema della sostenibilità una soluzione interessante.
E non è un caso quindi che Porsche casa madre in Germania stia spingendo molto, così come tutta la Germania, su questa alternativa su cui si sta lavorando e di cui parliamo molto spesso. Torniamo a parlare di Macan, lo ricordava lei, grande successo in Italia, 25.000 auto vendute, 40% del mercato per Porsche, e adesso questo cambio di rotta deciso, drastico, perché passiamo da un motore completamente endotermico a un motore completamente elettrico, senza vie di mezzo, quindi una scelta sicuramente precisa quella da parte di Porsche.
Sì, una scelta coraggiosa, soprattutto in uno scenario come quello che stiamo vivendo in questi giorni, dove appunto, come dicevo prima, dell'elettrico si parla soprattutto in termini negativi. Tuttavia noi siamo convinti della scelta che abbiamo fatto, abbiamo un prodotto che soprattutto nel mercato italiano rappresenta un brand all'interno del brand, perché Macan in questi ultimi 10 anni ha avuto un successo davvero straordinario, e siamo sicuri che soprattutto attraverso la prova di questo prodotto si possa convincere una buona maggioranza dei clienti che abbiamo, e soprattutto una conquista di nuovi clienti verso questa versione full electric. Le novità sono tantissime, bisognerebbe dedicare una trasmissione solo a questo, io ne accenno solamente qualcuna, perché è un modello ovviamente che nasce su una piattaforma completamente nuova, che è la piattaforma PPE, che è rappresentata da una tecnologia che punta all'architettura 800 volt e ad una disponibilità di kilowatt sufficiente per poter offrire un'autonomia ben oltre i 600 km nel ciclo WLTP, tantissime novità soprattutto in termini di efficienza. Vorrei citare l'aerodinamica, perché Macan Elettrica è dotata di un'aerodinamica attiva che è in grado di posizionare questo SUV ai vertici dell'efficienza aerodinamica, e basti pensare che solo attraverso l'aerodinamica siamo riusciti ad aumentare l'autonomia di oltre 100 km. Poi chiaramente abbiamo le doti di dinamica di guida che sono tipiche di Porsche, uno sterzo molto reattivo, le quattro ruote sterzanti disponibili in tutte le versioni e anche una esperienza a bordo in termini di connettività, in termini di interfaccia uomo-macchina completamente rinnovata. Cito anche qui alcune cose come per esempio le DAP display in realtà aumentata, che migliora sicuramente l'esperienza di guida a bordo. Le novità sono veramente tantissime e l'invito è ovviamente quello di venirla a trovare nel nostro concessionario, perché è un prodotto straordinario.
E magari se si vogliono acquisire informazioni aggiuntive rispetto a quello che vi abbiamo detto, potete tranquillamente cercare sul sito di Radio 24 all'interno della nostra trasmissione Smart Car la puntata dedicata proprio alla Macan elettrica che abbiamo mandato in onda proprio qualche giorno fa. A proposito ancora di Macan, ha ispirato questo modello anche un nuovo spazio Porsche inaugurato da poco a Milano, uno spazio dedicato non solo all'auto ma anche all'arte e al design. Di che cosa si tratta?
Sì, è uno spazio che abbiamo chiamato The Flat by Macan ed è effettivamente una novità assoluta non solo per l'Italia ma direi anche a livello mondiale. È stata una nostra idea che abbiamo proprio concepito per lanciare questo modello così importante per il mercato italiano. È uno spazio di 1500 metri quadri che si trova all'interno dello scalo Farini a Milano e che resterà aperto per i prossimi 6 mesi. È uno spazio che vuole essere ispirato dalla Macan, in effetti anche la colorazione stessa sia esterna che interna di questo spazio richiama il colore di lancio che è il nostro Provence, e all'interno del quale si trova un vero e proprio spazio leisure per il tempo libero, caratterizzato dalla presenza di opere d'arte e particolari opere d'arte che sono ispirate da questa arte inflatable che diventa sempre più importante a livello mondiale. Quindi il nome vuole da un lato richiamare questa particolarità di queste opere d'arte, ma allo stesso tempo richiama la convivialità di un appartamento appunto ispirato dalla nuova Macan, dove è possibile passare una serata in compagnia di amici per prendere un aperitivo, per cenare e anche per passare del tempo dopo cena, e dove soprattutto il tutto è all'insegna dell'unexpected, quindi ci saranno performance di artisti, performance di musicisti che saranno non annunciate in anticipo. E
una
quindi
sorpresa,
chi verrà presso,
certo.
Esatto, chi verrà presso The Flat avrà sempre una sorpresa a disposizione, così come stessa la Macan è una sorpresa perché sarà immersa all'interno di una installazione artistica immersiva basata sulla realtà aumentata e sull'intelligenza artificiale per poterne godere appieno le caratteristiche. Il motivo per cui abbiamo lanciato questa iniziativa è essenzialmente quello di posizionare Macan e l'elettrico in un ambiente finalmente che riscopre l'emozione, che riscopre la gioia e che si allontana un po' da questo clima negativo che aleggia intorno all'elettrico che stiamo vivendo purtroppo tutti i giorni.
Insomma, un momento importante, un'occasione importante per i milanesi per da un lato conoscere le meraviglie della tecnologia dell'auto, ma dall'altro anche di godere di una serata piacevole all'insegna del design e delle sorprese, appunto. Ma quanto durerà questa esperienza milanese e cosa succederà dopo?
Questa è un'ottima domanda, perché è una delle particolarità di The Flat è proprio il fatto che lo sposteremo, quindi saremo a Milano per 6 mesi fino ad aprile, poi sgonfieremo tutto e rigonfieremo tutto a Roma, dando la possibilità anche ai romani, ma non solo, anche ai nostri clienti, ai nostri amici del centro sud Italia di venirci a trovare. Quindi abbiamo in più questa flessibilità e ci tengo anche a sottolineare il fatto che la nostra rete di concessionari ha partecipato con noi a questa iniziativa, quindi ringrazio anche loro per questo supporto.
Insomma, flessibilità a tutto tondo, addirittura spostando una location da una città all'altra. Allora la aspettiamo anche a Roma per poter brindare appunto ai futuri successi di Macan versione elettrica. Termina qui questa puntata di Strade e Motori. Salutiamo e ringraziamo il nostro ultimo ospite, Pietro Innocenti, CEO di Porsche Italia. L'appuntamento con Strade e Motori torna come al solito sabato alle 22, ma io vi ricordo anche tutti i giorni, da lunedì al giovedì, l'appuntamento con Smart Car, la striscia quotidiana di Radio 24 dedicata al mondo dell'auto e della mobilità, in onda alle 20:50 circa. Per ora è davvero tutto, un saluto, un buon viaggio e un buon fine settimana da Massimo De Donato.